Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questo nostro ottavo incontro sul testo del profeta Osea. Intanto devo avvisarvi di un po' di cambiamenti questa sera, come potete vedere. Intanto il moderatore non è Vittorio Robiati, che ha dovuto trasformarsi velocemente in relatore, perché Adolfo Locci ha avuto problemi seri di salute e quindi si è rotto le braccia, quindi proprio non è potuto essere presente. E ci dispiace, gli facciamo veramente tanti auguri. E quindi Vittorio Robiati farà il relatore per la parte ebraica. Per la parte cristiana ora vi presenterò Letizia Tomassone, e il moderatore devo farlo io, in un qualche modo non mi ero preparato per moderare. In più, siccome le cose non vanno mai singole ma insieme, la nostra lettrice Gabriella Gado, anche lei non c'è questa sera, e quindi mi sa che dovete proprio accontentarvi della mia voce, che non è né artistica né interessante, però se vogliamo leggere il testo un attimo dovrò leggerlo io. Quindi questo è un po' quanto questa sera dovete accogliere, ma so che in qualche modo, avendo sotto mano il testo, capirete anche i toni che io non riesco a dare perché non sono attore, e quindi questo è quanto. Magari io vi presenterei subito la relatrice, il relatore. Vittorio Robiati già lo conosciamo, il segretario di Rav Laras, qui ormai è già stato presentato parecchie volte, e comunque lo ringrazio fin da ora perché veramente è una persona che non solo sta dietro a questi dialoghi ebrei cristiani, ma è uno che veramente si adatta a fare il relatore anche quando mancano altri relatori. Quindi grazie veramente tanto, Vittorio, per la tua disponibilità. Dico due parole invece su Letizia Tomassone, che almeno quest'anno non è ancora venuta. È pastora valdese di La Spezia, è stata pastora a Verona e tra poco lo sarà a Firenze, se non sbaglio. Ecco, benissimo. È laureata alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, ha condotto recentemente studi presso l'Ateneo statunitense di Berkeley in California, impegnata da tempo nel dialogo ecumenico e nel dialogo ebraico-cristiano, è voce stimata e spesso ascoltata anche in relazione alle questioni della teologia di genere. Una sua ultima pubblicazione come curatrice, molto interessante, Figli di Agar, per l'editrice Fatà, uscito un mese fa circa, ci diceva, quindi qualcosa anche di molto interessante e nuovo. Ecco, questo un po' per presentarvi i relatori. In ordine parleranno prima la Letizia e poi dopo Vittorio, e ora possiamo seguire insieme il testo di Osea, capitolo 12, versetto 1 fino al 14:1. Ovviamente mi facevano notare i relatori, giustamente questo è il testo della Bibbia CEI, io non avevo sotto mano altri testi in questo momento. In altre Bibbie la numerazione è leggerissimamente differente, soprattutto perché il versetto 14:1 è ascritto al capitolo 13, quindi semplicemente perché è la fine di questo brano, in un qualche modo. Efraim mi raggira con menzogne e la casa di Israele con frode, ma Giuda è ancora con Dio e resta fedele al Santo. Efraim si pasce di vento e insegue il vento d'Oriente. Ogni giorno moltiplica menzogne e violenze. Fanno alleanze con la Siria e portano olio in Egitto. Il Signore è in causa con Giuda e punirà Giacobbe per la sua condotta. Lo ripagherà secondo le sue azioni. Egli nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse. Pianse e domandò grazia. Lo ritrovò a Betel e là gli parlò. Signore, Dio degli eserciti, Signore, è il nome con cui celebrarlo. Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia, e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. Canaan tiene in mano bilance false, ama frodare. Efraim ha detto: sono ricco, mi sono fatto una fortuna, malgrado tutti i miei guadagni, non troveranno in me una colpa che sia peccato. Eppure, io sono il Signore tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Ti farò ancora abitare sotto le tende, come ai giorni dell'incontro nel deserto. Io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. Se Galaad è una iniquità, i suoi abitanti non sono che menzogna. In Galgala si sacrifica ai tori, perciò i loro altari saranno come mucchi di pietre nei solchi dei campi. Giacobbe fuggì dalla regione di Aram, Israele prestò servizio per una donna e per una donna fece il guardiano di bestiame. Per mezzo di un profeta il Signore fece uscire Israele dall'Egitto e per mezzo di un profeta lo custodì. Efraim provocò Dio amaramente. Il Signore gli farà ricadere addosso il sangue versato e lo ripagherà della sua offesa. Quando Efraim parlava, incuteva terrore. Era un principe in Israele, ma si è reso colpevole con Baal ed è decaduto. Tuttavia continuano a peccare e con il loro argento si sono fatti statue fuse, idoli di loro invenzione, tutti lavori di artigiani. Dicono, offrite loro sacrifici, e mandano baci ai vitelli. Perciò saranno come nube del mattino, come rugiada che all'alba svanisce, come pula lanciata lontano dall'aia, come fumo che esce dalla finestra. Eppure io sono il Signore tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Non devi conoscere altro Dio fuori di me. Non c'è Salvatore fuori di me. Io ti ho protetto nel deserto, in quella terra ardente. Io li ho fatti pascolare, si sono saziati e il loro cuore si è inorgoglito. Per questo mi hanno dimenticato. Perciò io sarò per loro come un leone, come un leopardo, li spierò per la via, li assalirò come un'orsa privata dei figli, spezzerò la corazza del loro cuore, li divorerò come una leonessa, li sbraneranno le bestie selvatiche. Israele, tu sei rovinata e solo io ti posso aiutare. Dov'è ora il tuo re che ti possa salvare? Dove sono i capi in tutte le tue città e i governanti di cui dicevi, dammi un re dei capi? Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo. L'iniquità di Efraim è chiusa in luogo sicuro. Il suo peccato è ben custodito. I dolori di partoriente lo sorprenderanno, ma egli è figlio privo di senno. Non si presenterà a suo tempo pronto a uscire dal seno materno. Li strapperò di mano agli inferi, li scatterò dalla morte. Dov'è, o morte, la tua peste? Dov'è, o inferi, il vostro sterminio? La compassione è nascosta ai miei occhi. Efraim, prosperi pure in mezzo ai fratelli. Verrà il vento d'Oriente, si alzerà dal deserto il vento del Signore e farà inaridire le sue sorgenti, farà prosciugare le sue fonti, distruggerà il tesoro e ogni oggetto prezioso. Samaria sconterà la sua pena perché si è ribellata al suo Dio. Periranno di spada, saranno sfracellati i bambini, le donne incinte, sventrate. La parola a Letizia Tomassone di fronte a questo testo anche piuttosto duro e crudo.
Ecco, grazie per questo invito. Io, sapendo che questo è un ciclo che va avanti per più volte, E che quindi avete avuto già occasione di affrontare il contesto nel quale le parole sono pronunciate, ho deciso di dare un taglio preciso e anche limitato, se volete, alla mia lettura, perché il mio interesse sui testi biblici spesso mi porta ad affrontare il linguaggio e le metafore che rimandano al femminile, sia al femminile umano che al femminile divino. E in particolare questo interesse non poteva che essere stimolato, stuzzicato in me dal fatto che il profeta Osea è stato visto come il cantore dell'amore deluso e poi guarito, o anche come il poeta che offre un'esperienza maschile della passione amorosa al Dio di Israele, cioè che offre a Dio un'esperienza maschile in cui incarnarsi. Osea però è anche il profeta che nel capitolo 11 esprime l'esperienza di Dio con Israele come quello di una madre che con tenerezza aiuta il bambino o la bambina a camminare, a imparare a camminare, o ancora sempre nel capitolo 11 è il profeta che parla, che fa parlare Dio, il quale rifiuta di definirsi al maschile in una situazione in cui il maschile gli impedisce di convertirsi al perdono, alla compassione, alla relazione. In 11:9 Dio dice: io sono Dio e non un maschio, perciò mi pentirò. Alcune esegete che ho consultato non solo in questa occasione ma anche in precedenza negli anni, hanno visto nei primi capitoli, quelli in cui si parla di un Dio che richiama la moglie nel deserto, hanno visto le scene di un ricatto amoroso del profeta nei confronti di questa moglie che si è allontanata, hanno visto scene di guerre e rapimento delle donne, sottratte alla loro autonomia economica e alla loro indipendenza nelle proprie scelte di vita. In realtà anche in questi due capitoli noi abbiamo delle scene di guerra e le vedremo un po' più da vicino. E proprio perché siamo di fronte a un testo che è stato molto usato per parlare delle relazioni tra uomini e donne, bisogna fare attenzione a non rendere la presenza femminile un'astrazione idealizzata, la prostituta o l'adultera che poi viene ricondotta al legame d'amore, come se la donna non avesse un contesto sociale, un contesto di appartenenza etnica o di appartenenza di classe. È solo l'analisi delle molte appartenenze a cui anche le donne come gli uomini sono legate che permette di creare un quadro più completo anche quando leggiamo un testo biblico così antico, senza cadere nell'astrazione dell'immagine di un eterno femminino, perché questa tentazione invece da sempre il cristianesimo in particolare l'ha avuta. Le immagini femminili, divine e umane, che troviamo in questi due capitoli sono le seguenti. Il primo è in 12:14, il grembo materno in cui si svolge la lotta fra Giacobbe e Esaù. Il secondo è 12:13, la fidanzata per cui Giacobbe serve il suocero come guardiano di greggi. È una storia accennata molto velocemente, quella di Giacobbe, in questo capitolo, evidentemente molto ben conosciuta e che serviva da riferimento a chi ascoltava. In 13:8 l'orsa madre privata dei suoi piccini che nella sua furia squarcia il cuore del popolo. È un'immagine del Dio geloso accompagnato da quella della leonessa che divora le persone. Poi c'è ancora in 13:13 la donna in travaglio che deve partorire un figlio che tarda a nascere. E infine nell'ultimo versetto le donne incinte sventrate nelle scene di guerra finali in cui i bambini sono schiacciati e i deboli soccombono. Si tratta quindi di immagini tutte molto legate ai passaggi dell'esperienza di vita delle donne: fidanzamento, matrimonio, travaglio, parto, lutti e violenze subite come parti deboli della società nei momenti diversi che ci si trova ad affrontare. Qui si tratta dei capitoli finali del libro profetico in cui la denuncia dell'ingiustizia da parte del divino si riempie della realtà della devastazione e della miseria vissuta dai più poveri, in primo luogo dalle donne e dalle loro creature nell'età della maggiore vulnerabilità. Dio riveste i panni della donna che rischia di partorire un figlio morto, soffocato durante il parto, perché il cordone ombelicale gli impedisce di nascere. Dio si descrive come l'ambito, il grembo, in cui si sviluppa la lotta per la sopravvivenza e per la benedizione compiuta da Giacobbe contro il fratello. Definendosi come grembo materno, il divino offre se stessa come struttura che sostiene la vita in tutte le sue contraddizioni, ma anche nelle sue grandi potenzialità. Dio è quell'ambiente in cui tutta la vita si svolge, lo dirà poi l'Apostolo Paolo nella sua predicazione ad Atene. E dentro questo ambiente divino si sviluppa anche ciò che contrasta la volontà di vita di Dio, quindi anche la lotta tra i fratelli, conflitto sanguinoso tra questi fratelli, qui rappresentati da due fratelli di sangue, ma in realtà due popoli. Nella capacità immaginifica e narrativa dell'antico profeta, che è anche un poeta, quanto ci viene detto è, cioè, che Dio è questo ambiente materno, è un rinvio alla fratellanza universale. Diciamo che dopo l'illuminismo questo viene espresso attraverso degli statuti, dei codici, mentre qui è espresso con una narrazione, con un'immagine, poiché unica è la madre che porta a compimento la formazione della vita di tutte e di tutti, anche quando si crea in seguito una situazione di grave conflitto tra i due fratelli. La condanna dell'ingiustizia spinge Dio a invitare alla conversione. Tornerai, dice il testo in 12:7. È un termine che descrive il tornare alla propria terra, al proprio Dio, a ciò che di più essenziale c'è nell'esperienza del popolo a cui Osea si rivolge. Tornerai al tuo Dio, alla tua terra, a te stesso, all'essenziale. Tornerai nel praticare la giustizia e l'amore. Occupati della giustizia e allora tornerai, dice Dio. La conversione e il ritorno sono termini chiave per capire come superare la situazione degradata che viene descritta qui. E chiaramente questo tornerai avrà risuonato in seguito durante l'esilio, quando il testo sarà stato ascoltato con un nuovo significato. Il capitolo 12 esprime una condanna decisa nei confronti di un commercio che è fatto di corruzione e di tentativi di crearsi delle alleanze in cui l'arricchimento e l'avidità passano davanti al valore della vita umana, e quindi si racconta delle transazioni, questi fanno alleanza con la Siria, portano l'olio in Egitto, cioè cercano di stare con gli uni e con gli altri, e in questa iniquità che assomiglia molto a quella dei nostri tempi, in cui con una mano le nostre società vendono le armi, hanno venduto le armi alla Siria, alla Libia, con l'altra cercano di mettere delle sanzioni contro questi paesi, ma in realtà che cosa ha più valore nella nostra società? L'iniquità è esplicita in questi commerci che continuano ad essere un po' la misura della nostra incapacità di praticare giustizia davvero. E qui c'è una degradazione, un'idolatria delle ricchezze che va a scapito della verità e dell'onestà, a scapito delle persone. E anche in questa situazione Dio continua a parlare e dice: ho questo contro di te, Dio ha aperto un contenzioso con Giuda. La pazienza dell'attesa a cui Giacobbe viene invitato richiede voci che continuino ad alzarsi, che facciano aprire gli occhi sulla giustizia, voci come quelle di Osea. Nel capitolo 13 la condanna non è più solo sull'aspetto economico o sociale, ma passa a considerare l'idolatria, definita come una pratica disumana, che mette sull'altare artefatti e bestie, mentre considera sacrificabili gli esseri umani. La traduzione che io ho qui dice: scannano uomini, baciano vitelli, 13.2. Cioè le merci, ciò che ha valore e ciò che porta una remunerazione, mentre gli esseri umani possono essere sacrificati. Anche questo molto simile al nostro tempo. La vanità e il vuoto sono il segno di questa idolatria feroce agli occhi di Dio. Come nebbia, come rugiada, come pula, la pienezza del sole farà scomparire questa vanità e questo vuoto. E anche questa immagine del sole è un'immagine implicita del divino, presa a prestito dalle culture orientali, dall'antico Egitto. Ma soprattutto in questo capitolo 13 l'epopea dell'uscita dall'Egitto è richiamata con la menzione del deserto come luogo della relazione di conoscenza tra il popolo e la sua guida divina. Il deserto, nel testo di Osea, appare come il luogo del legame più stretto tra il divino e il suo popolo, ma anche come il luogo della punizione, della privazione di ogni altro bene che non sia la presenza divina. Solo quella presenza deve bastare. È l'immagine che si contrappone alla sazietà che rende il cuore umano indifferente e autocentrato, incapace di sentire ormai alcuna empatia con l'altro, alcun legame con Dio. Benché in altri passaggi del libro il deserto sia anche descritto come un contesto in cui si consuma il ricatto di amore violento verso la donna, penso al capitolo 2, la donna privata di ogni risorsa, di ogni autonomia, ristretta nel deserto in cui non ha altra scelta che quella di sottomettersi al marito divinizzato. Qui il profeta, in questi capitoli, mette invece in risalto la dimensione di resistenza che scaturisce dal deserto, cioè il fatto che la sobrietà, saper praticare la sobrietà, è una resistenza all'ingiustizia di una società in cui il commercio è diventato una fonte di oppressione. Inoltre la potenza militare che schiacciava il popolo in quel periodo pretendeva ovviamente tributi, ma anche giovani da impiegare in guerra. E a sottrarsi a questo, alla produzione di giovani da mandare in guerra, sono in primo luogo i corpi delle donne che non partoriscono più. C'è un accenno a questo nel capitolo 9 e poi qui nel 13.13. Il corpo della donna sottoposto a violenza nelle scene di guerra e nelle scene del patriarcato non si presta più a fare da produttore di questo orrore della violenza e del militarismo. I bambini non nascono. Dio, d'altra parte, si identifica con questi corpi di donna che sono in travaglio per dar vita a nuove vite, o con la madre a cui sono sottratti i piccoli. E questa è l'immagine dell'orsa di 13.8, in cui entra in campo la questione della rabbia e dell'indignazione del divino di fronte alla violenza e all'ingiustizia umana. Questa immagine dell'orsa privata dei suoi piccoli è stata molto studiata dalle esegete. È uno di quei testi che sembrano contrastare lo stereotipo femminile, che per questo sono molto interessanti per le donne quando leggono la scrittura. Osea parte con un'affermazione della presenza divina che salva e dice: io sono il Signore tuo Dio fin dalla terra d'Egitto, fuori di me tu non conosci altro Dio, fuori di me non c'è Salvatore. L'affermazione dell'esclusività del culto al Dio della liberazione dall'Egitto comincia il suo cammino qui. e vi rendo attenti al fatto, e sono tutte naturalmente spunti che metto sul tavolo che magari avete già sentito, ma che ci servono ad arricchire la lettura, no? Molte teologhe hanno messo in rilievo che questo cammino verso l'esclusività del culto a Dio, e prima fra tutte è stata la Rosemary Ruther a sottolineare questo, inizia con questa opposizione senza quartiere alle immagini divine femminili legate alla fecondità e alla fertilità della terra, e poi soprattutto in ambito cristiano questa lotta dei profeti per il monoteismo porterà a restringere l'immagine di Dio al solo genere maschile, cosa che non accadrà nel mondo ebraico, neanche nel Medioevo, ma nel mondo cristiano purtroppo sì. Quindi inizia qui il lavoro letterario dei profeti contro l'idolatria, che censura in seguito il fatto di rivolgersi a Dio con immagini e nomi femminili. Ma qui siamo appena all'inizio di quel lungo percorso. La denuncia fatta da Osea fa poi risuonare le parole di altri testi, per esempio Deuteronomio 6:11-12 dice: quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. È esattamente la stessa argomentazione. La dimenticanza di Dio nasce da un senso di benessere e di autosufficienza che provoca orgoglio e rifiuto dell'altro. Il linguaggio poi si rovescia. Il divino rifiutato quando era portatore di salvezza, rifiutato da chi crede di potersi basare sulle proprie forze, si rovescia ora nel divino che divora e distrugge. I piccoli, sottratti alla madre, sono le speranze di una vita impostata su criteri di giustizia, ma sono anche concretamente gli ultimi, i poveri, le donne, le bambine e i bambini, che sono schiacciati sotto la logica di alleanze militari e economiche che non tengono conto della loro vita. La rabbia, sottolinea Elizabeth Johnson, è una forma vigorosa di sollecitudine, il segno di una resistenza a una realtà che non è come dovrebbe essere. La rabbia è una forma di trasformazione, una giusta collera di fronte all'ingiustizia. Anche Gesù si arrabbia, e la cosa che mi ha sempre molto colpita è che in Marco 1:41 la Bibbia, perlomeno la riveduta, che di solito è molto fedele, invece scrive: Gesù ebbe compassione. Perché ci sono due versioni del testo. In una Gesù si indigna di fronte al lebbroso e alla sua esclusione dalla società, e nell'altra viene pacificata questa rabbia e si dice ebbe compassione. In realtà la rabbia fa nascere il coraggio di ribellarsi e libera la forza del cambiamento, ed è per questo che Dio la può assumere anche per sé. La rabbia delle donne, però, soprattutto la rabbia delle donne, è stata a lungo demonizzata, vista come una forma incontrollabile di pazzia, e invece qui è Dio stessa che assume, rivendica questa rabbia come forza purificatrice di resistenza contro un popolo autoreferenziale e indifferente ai poveri. Anche gli scritti sapienziali descrivono l'ira divina attraverso la figura femminile della Sofia, che grida nelle strade, nei mercati, sulle mura, all'interno delle porte della città. Grida: fino a quando, ingenui, amerete l'ingenuità? Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire, gli stolti avranno in odio la scienza, eccetera. E poi dice: anch'io riderò, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. È sempre questa immagine di Dio come una figura femminile molto indignata. Dice Elizabeth Johnson: Dio è una donna infuriata che rende pubblica la sua ira alla maniera dei profeti per portare alla conversione. Dunque, è solo con l'angoscia della guerra e con la rabbia e l'indignazione di Dio che abbiamo a che fare in questi capitoli? Parole di invito alla conversione e offerta di perdono ci saranno solo nel capitolo successivo. Prendiamo però gli elementi più forti di questi versetti. Essi descrivono un Dio che dà alla luce creature pronte fin da prima di nascere a lottare fra loro, eppure con speranza di dare alla luce lo stesso, cercando di offrire loro legami d'amore che li portino sulla strada della giustizia e dell'attenzione reciproca. In questo dire come una madre, una pedagoga, attenta a ciò che serve per crescere nella giustizia. Poi Dio si presenta come una figura femminile coraggiosamente impegnata per la giustizia. E infine, come l'orsa, è una donna adirata per tutto ciò che danneggia e distrugge le sue creature. Questa stessa immagine è stata ripresa da una teologa che si occupa di ambiente, Sally McFarge, che scrive così: un'etica della giustizia è l'implicazione diretta del modello materno. Tutti i figli e le figlie devono essere nutriti. Dio, come madre generante, vuole che tutti e tutte prosperino. Dio, come madre, giudica coloro che ostacolano la cura e il compimento della sua creazione amata. Dio, come madre, è irata, perché alcuni degli esseri da lei creati vogliono tutto per sé e non riconoscono l'intrinseco valore degli altri esseri. Secondo questa concezione, il peccato non è contro Dio, non è l'orgoglio e la ribellione di un inferiore contro il superiore, ma è contro il corpo, questo grembo. È il rifiuto di essere parte di un tutto ecologico la cui perdurante esistenza e il cui successo dipendono dal riconoscimento dell'interdipendenza e dell'interrelazione di tutte le specie. Che l'immagine materna qui sia rappresentata da un'orsa va sia nella direzione di un punto di vista divino cosmocentrico e non legato soltanto alle immagini umane, ma d'altra parte ci rende anche più liberi di sentire l'ira di Dio al di fuori dai nostri stereotipi sul femminile, sul materno isterico, quella grida perché è isterica. Qui l'ira è rappresentata da una madre, sì, ma animale. In più, una esegeta, Mollenkott, ha messo in evidenza che l'orsa, almeno poi successivamente, è diventata una immagine dell'attenzione e della sollecitudine continua di Dio per la sua creazione, della sua vigilanza sulla creazione. Infatti, la costellazione dell'Orsa Maggiore è una costellazione che non tramonta mai nel nostro cielo e quindi diventa, per esempio in John Milton, un'immagine dell'attenzione e della presenza costante divina. La vigilanza del divino sulla giustizia assume quindi una dimensione cosmica e ci fa scoprire la grandezza e la profondità dell'invito alla conversione rivolto ai popoli in Osea. Conversione alla giustizia che può fare affidamento sulla sollecitudine e sull'amore per la giustizia espresso dall'attenzione di Dio alle sue creature, con cui è così coinvolto o coinvolta da confondersi con esse. E questo il cristianesimo lo ha anche chiamato incarnazione.